Sapete, no, quando Don Camillo è andato in processione e non c'era nessuno, l'ha seguito il cane, dice, almeno potranno dire che non c'era, non è che non... Quindi, almeno il cane c'era. Ma sapete che anche il cane è presente nell'iconografia, oltre al maiale, perché no, nell'iconografia c'è, per esempio, noi qui abbiamo il famoso cane di San Rocco, che stava a Sarmato e andava a portare dei pezzi di pane che rubava dal conte di Sarmato, che era un taccagno, tuttora lo è, e portava via il pane. E poi ha capito, dice, ma dove va questo cane? Ha seguito, ha trovato San Rocco, non è tanto una leggenda. Cosa. Bene, allora cari fratelli, intanto benvenuti, vedete, anche oggi, quella di oggi è una esercitazione, cioè se le inventeranno di tutte per non farvi venire in chiesa, quindi cosa volete che sia? Una half marathon, cioè ce ne abbiamo, troveranno tutti i modi per impedirvi di venire in chiesa. Sapete che la comunità cristiana primitiva celebrava l'Eucaristia dopo il tramonto di Shabbat, cioè quando iniziava la notte, che per gli ebrei dopo il tramonto iniziava il giorno nuovo, e la celebravano di notte. Perché? Perché era il giorno dopo Shabbat, era un giorno di lavoro, per cui si trovavano dopo il lavoro in quell'intervallo che separava lo Shabbat dal nuovo giorno. Bene, abbiamo ascoltato nella prima lettura l'istituzione del diaconato nella comunità cristiana primitiva. Abbiamo ascoltato che questa istituzione accade. Welcome. Fratelli, esercitatevi nella carità. E il diaconato accade nel momento in cui nella comunità c'è un problema. Qual è? Questa difficoltà di gestire la carità, che era il frutto della raccolta fraterna che si faceva nell'Eucaristia per provvedere ai poveri. Qualcuno favoriva quelli di lingua ebraica rispetto a quelli di lingua greca. Quindi, tanto per cominciare, non esiste la comunità ideale. Fin dall'inizio ci sono state difficoltà. Cosa si fa quando ci sono delle difficoltà? Le si affronta. E come le hanno affrontate? Molto bello questo che hanno. I discepoli hanno detto, non possiamo provvedere anche a questo onere. Scegliete tra voi, cercate fra voi 7 uomini di buona reputazione, pieni di spirito di sapienza per questo servizio. Allora, all'interno della comunità si esercita un discernimento per capire che cosa è meglio fare. Pregano, si conoscono, cercano delle persone rette a cui affidare l'amministrazione dei beni in funzione della carità. Quindi questo ci deve aiutare nei momenti difficili, nei momenti di crisi. Dobbiamo avere il coraggio di affrontare le cose e dentro una preghiera, una comunione, una coinonia, arrivare a trovare quello che lo Spirito chiede alla comunità. Questa è un passo in avanti. Questo riguarda anche i problemi dentro le famiglie. Quando ci sono delle difficoltà, cosa facciamo? Allora si prega, si guardano i fatti, insieme ci si consiglia, ci si chiede perdono e poi si fa una scelta con una retta intenzione del cuore. E così si progredisce, si va avanti, si costruisce. Un'altra cosa interessante che dice qui il brano degli Atti degli Apostoli di questa domenica è che siccome la parola di Dio si diffondeva e il numero dei discepoli a Gerusalemme si moltiplicava, anche una grande moltitudine di sacerdoti aderiva alla fede. Chi sono questi sacerdoti? Sono ebrei della tribù di Levi, che svolgevano nel Tempio il servizio sacerdotale. Ora, il servizio sacerdotale, se ci fosse la possibilità, nel Tempio di Gerusalemme coinvolgeva tantissima gente. C'era una legge di purità rituale con delle regole precise da seguire, per cui cercavano di assolverlo i vari compiti. Per esempio, una cosa che mi ha colpito: sull'altare degli olocausti, dove venivano bruciate le parti che venivano offerte al Signore, il legno che ardeva nell'altare degli olocausti era selezionato attentamente da alcuni leviti perché fosse un legno integro, senza tarli, senza, cioè tante piccole sottigliezze. Ma quello che mi colpisce è che questi della tribù di Levi, quando entrano nella comunità cristiana, devono stravolgere completamente la loro mentalità. Lo dico per qualcuno di voi che arriva qui attirato dalla parola di Dio e comprende che qualcosa sta cambiando. Cioè, per esempio, non hanno più sacrificio. Pensate che nel 70 dopo Cristo il Tempio di Gerusalemme viene distrutto. Quindi tutti quei fratelli che erano nel Tempio, perché sappiamo per certo che all'inizio all'interno della la comunità giudaica frequentava il culto nel Tempio. Lo sappiamo perché gli Atti degli Apostoli dicono che Pietro e Giovanni salivano al Tempio per la preghiera del pomeriggio e c'è il paralitico che chiede l'elemosina e loro lo guariscono. Quindi permaneva il culto giudaico, ma è il centro del culto giudaico a Gerusalemme è il sacrificio cruento. Cioè che a un certo punto viene raso al suolo il Tempio. Per cui il popolo ebraico dal 70 dopo Cristo non ha più potuto offrire sacrifici. Guardate che questa è una cosa impressionante, perché noi dovremmo approfondire il significato del sacrificio. Noi nella vita facciamo tanti sacrifici per gli idoli. Pensate ai ragazzi che sono andati in discoteca e sono tornati stamattina devastati. Cosa hanno fatto questa notte? Un sacrificio. Meriterebbero una sonora vergata, perché cioè la discoteca è un lupanare, è un luogo che andrebbe raso al suolo, perché assolutamente non è una struttura di educazione dei ragazzi. Assolutamente. E se non lo sapete, informatevi. Perché io i ragazzi li ascolto e so come funziona. Sono cose aberranti di cui qui non parliamo. E voi cari genitori, poi uno può fare quello che vuole nella sua vita, ma questo calarsi le braghe continuamente di fronte ai figli, che siccome ci vanno tutti, poverino, lui non ci deve andare, lui non ci va, perché devi difendere tuo figlio a costo di essere preso a sputi in faccia, perché lì si gioca la paternità. Poi sarà libero di fare le sue scelte. Voi vi sta bene che in discoteca i vostri figli facciano certe esperienze? Non lo so. Se voi vi sta bene, io vi toglierei la patria potestà. Allora, questo lo dico, poi se qualcuno non capisce venga a parlare con me che gli spiego meglio come funziona. Un'altra cosa che quindi sottolineo su questo. Cari fratelli, ricordatevi che noi siamo un popolo diverso da tutti gli altri. Se voi non capite questo, vi conformate alla mentalità di questo mondo e ne subite le conseguenze. E conformarsi alla mentalità di questo mondo vuol dire rimanere nella morte. Noi siamo chiamati alla vita eterna, cioè a uscire dalla tomba. E come si fa per uscire dalla tomba? Prima di tutto la parola. Lazzaro, vieni fuori. Poi bisogna togliere le bende, cioè cominciare a vedere la realtà, sciogliere i legami delle braccia e dei piedi per andare dove il Signore ci chiama. Questo è l'incontro con Gesù Cristo. Ecco, allora questi sacerdoti devono cambiare completamente mentalità. Sentite cosa dice San Pietro. Avvicinandovi al Signore, pietra viva, rifiutata dagli uomini, allora fratelli miei, sapete perché molti di voi fanno fatica ad aderire pienamente a Gesù Cristo? Perché significa essere rifiutati dagli uomini. Perché se tu vuoi seguire Cristo, vuol dire che tu non ti opponi al malvagio. Quindi, lasci la giustizia a Dio. Quindi, hai un bambino down, non lo abortisci. Vi ho già detto mille volte che nei paesi molto evoluti, quindi sottosviluppati, parlo dell'Olanda, eccetera, quando certificano che tu hai un bambino down, ti dicono, signora, lei deve abortire. Se tu dici che non vuoi abortire, ti portano, avete presente i famosi moduli che ci hanno insegnato a compilare un paio d'anni fa? Benissimo. Tu devi prendere il modulo, firmi e scrivi che esoneri lo Stato dalle cure di quel bambino. È un problema tuo. Non ci credete? Informatevi. Quindi, bambino handicappato, te lo vuoi tenere? Paghi tu le spese. Per via dell'inclusione, dell'accoglienza, della tolleranza. Tutte balle. Tutte balle. E questo, dentro questa cosa strana che si chiama Europa, non so se voi avete visto la mostra che stanno facendo adesso, non so dove è questo posto, dove sono questi qui, su Gesù Cristo, con una blasfemia e un'offesa continua a Cristo, crocifisso, violentato, non voglio parlare di questo, ma dico soltanto che questa comunità europea nella quale io non mi identifico più, questa roba che stanno facendo, che ci sta distruggendo attraverso delle politiche antiumane, è anticristiana, perché io sfido questi pavidi figuri che utilizzano i beni che vengono drenati dalle nostre tasse per mantenere una pletora di funzionari che non fanno assolutamente niente. Sapete che la comunità europea si riunisce, il Parlamento, non so cos'è sta roba qui, 3 giorni da una parte e 3 giorni dall'altra, no? Quindi si spostano continuamente, questo tutto pagato da noi. Vorrei vedere se hanno il coraggio di fare una mostra simile su Maometto. Voglio vedere cosa succede nel giro di 2 ore attorno al palazzo della Comunità Europea. Lo incendiano. Quindi si permettono di fare questo perché sono in funzione anticristiana. Vogliono sradicare l'esperienza cristiana. Perché? Perché seguire Cristo è libertà. Perché quando tu incontri Cristo e aderisci a Lui, Lui che è la via, la verità e la vita, tu non hai più paura della morte. Ve l'ho sempre detto 50.000 volte, chi è morto con Cristo ed è risorto con Lui non può più essere ridotto a schiavitù. Questo dimostra che in Italia di cristiani ce ne sono pochissimi. Qualcuno è cristiano e neanche sa di esserlo. Chi è cristiano, chi ha incontrato l'amore di Cristo, è risorto, è vivo e ama nella dimensione vera dell'amore, che vuol dire dono totale di sé all'altro. Pietra viva rifiutata dagli uomini, quindi Cristo rifiutato dagli uomini, la tua giustizia non ci interessa, preferiamo la giustizia di Barabba. Ma scelta e preziosa davanti a Dio, quali pietre vive siete costruiti anche voi come edificio spirituale, cioè il Tempio di Gerusalemme è stato raso al suolo perché il nuovo Tempio siamo noi, cioè il luogo dove si incontra Dio come Padre è la comunità dei discepoli, cioè di quegli uomini, di quelle donne che hanno creduto alla parola di Dio. Prima cosa, che siamo peccatori, bisognosi di conversione, bisognosi di redenzione, ciechi, zoppi. Il Signore è venuto, dice: tu chi sei? Sono cieco. Allora vieni e vedi. Tu chi sei? Io sto benissimo. Allora stai nella tua cecità. Quindi la Chiesa è il luogo dove ci riconosciamo bisognosi di conversione e di guarigione. Davanti a Gesù Cristo, maestro, fratello, volto del Padre, il Signore ci dona il suo Spirito perché possiamo essere popolo sacerdotale. Neanche sanno, cioè lo sanno benissimo, perché questi sono funzionari del demonio, questi qui che vogliono distruggere le nostre nazioni, si è bel chiaro. Questi cooperano col demonio. Neanche sanno che i cristiani sono la salvezza del mondo, sale della terra. Ora, fratelli, non sia turbato il vostro cuore di fronte a questa realtà, non preoccupatevi, è sempre stato così, hanno sempre fatto così. Il Signore sta preparando la comunità perché Lui sta lasciandola, Lui sta ascendendo al cielo, tra due domeniche l'ascensione. Ma dice: io vado a prepararvi un posto. Allora dice Filippo: io vorrei vedere il Padre, come tu dici. Ma io, sai, Dio vorrei credere. Fanno ridere quando vengono i ragazzi che dicono: io sono ateo. A parte che è un'affermazione, per arrivare a dire così, uno deve aver fatto almeno 10 anni di ricerche filosofiche, cioè uno che dice io non ci capisco un cacchio, vabbè, allora vabbè, ma io sono ateo e quindi diciamo cosa stai dicendo. Comunque, dov'è Dio? Non lo vedo. Bene, alcuni mi dicono: no, perché io avevo un momento difficile, ho pregato Dio e Dio non l'ho visto, dico, girati, dov'è? È qui, e dov'è? Tu sei il volto di Cristo per me. Io, guardando a te, vedo il Padre, perché Gesù si ferma e guarda le folle che lo seguivano e si commosse, perché erano come pecore, erano stanche, ferite come pecore senza pastore. Ma come fai tu a non vedere la sofferenza di questa generazione? Certo che se ti imbottisci di idiozie, e di quello che ci dicono, eccetera, non vedi niente, vedi solo te, continui a vedere solo te, il problema sei sempre te, tu non cambi. Ma se tu alzi lo sguardo, alzate gli occhi e guardate i campi che biondeggiano per la mietitura e non ci sono operai per andare a raccogliere. Cioè, in questo momento È un momento provvidenziale questo qui. È il momento in cui le tenebre sono così grandi che basta una piccola candela per dare speranza. Non dire io non ho fede, ma chi l'ha detto? Ma chi ce l'ha la fede, che ce l'ha in tasca? Ma tu hai colto la parola di Dio, stai facendo esperienza d'amore. Ma fratelli, se siete venuti fin qui superando le difficoltà, guardate che questo è qualcosa che il Signore ha messo nel vostro cuore. Cioè vi ha messo dentro un desiderio che ha il potere di superare le difficoltà. E oggi è questa, e domani ne saranno altre, sempre più difficili. Ma Lui ci va aiutando, un popolo nuovo, un popolo che ha speranza, un popolo che non ha più paura. Perché? Perché si è sentito amato. Ma voi siete qui, ma vi siete veramente sentiti amati dal Signore? O continuate a vivere nella paura? Allora, Lui, Gesù, è la via, la verità e la vita, cioè Lui vuole darci questa vita, Lui vuole dare una direzione, vuole aiutarci perché anche noi possiamo accompagnare i nostri fratelli. C'è una speranza, non piangere, mantieni la vita, non abortire quel bambino, non separarti. Rimani nel posto che Dio ti ha assegnato e vedrai le meraviglie che Dio ti sta dando, sostenuti dall'Eucarestia, dalla parola di Dio. Io spero davvero, fratelli, che il Signore oggi venga per consolarvi. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, pensate, non ci sarà bisogno di riclassificarle energeticamente. Cioè, quando andremo in cielo, non ci verrà chiesto, adesso come si chiama, c'è un nome UD, c'è un nome strano, certificato di... Cioè, tutte stupidaggini, capite? Cretinate, idiozie, per farci stare male. Basta stare male, fratelli. Voi siete figli di Dio, la nostra patria è il cielo. La nostra patria è il cielo e il Signore ci chiama a essere segno di questa speranza. Oggi i ragazzi di seconda media sono al ritiro della cresima, perché domenica prossima alle 5 faranno la cresima. Vi chiederei un ricordo nella preghiera, perché hanno 12 anni, ma sono tanti di loro sono già a pezzi, sono già distrutti. Solo 12 anni, non hanno più punti di riferimento. E noi li accogliamo tutti, no? Però io vedo la sofferenza, vedo che domani non ci sarà per loro qualcosa, non hanno i genitori che li aiutano. Allora, davvero, la nostra comunità, se esiste, deve farsi carico dei ragazzi. E la cosa possiamo fare? La preghiera. Poi tutto il resto lo facciamo, ne facciamo di tutti i colori, guardate. Ma portare nel cuore i nostri ragazzi che sono già a pezzi, sono già distrutti, sono delusi dai genitori, da una scuola incapace di accompagnarli in una crisi spaventosa. Quindi io penso che abbiamo una grande responsabilità noi. Se davvero abbiamo incontrato l'amore di Cristo, non possiamo più vivere in funzione di noi stessi. Dobbiamo essere aperti ai bisogni degli altri. Allora, questa è la diaconia della comunità cristiana. Questa è la carità a cui siamo chiamati tutti. Avere uno sguardo attento per i fratelli, e se non possiamo fare fisicamente niente, sicuramente spiritualmente ne possiamo fare tanto di opera. La preghiera, affidarli al Signore. Sia lodato Gesù Cristo.